sempre bello pensare a queste realtà più grandi che ci elevano, ci avvicinano al Signore, prima di tutto la parola di Dio e poi insieme alla parola di Dio i canti, le parole, i pensieri, che bello. E dicevo benvenuto, un benvenuto a tutti, un benvenuto speciale a Saverio Lentini con la sua famiglia, che abbiamo il piacere di avere qui questa mattina. Prima di dare a lui la parola, un minimo di presentazione, volevo soltanto dare qualche annuncio che riguarda un po' le attività che avremo. Allora, tra qualche giorno sarà il 31 dicembre, Capodanno, e c'è ancora quella lavagna semivuota di nomi, ma quei nomi che vedete lì sono persone che parteciperanno qui insieme a una serata, insomma. Tra queste persone magari potete organizzarvi, ci saremo anche noi se Dio vuole, per stare insieme, mangiare insieme, forse fare qualche gioco insieme, pregare insieme per la notte di Capodanno. Non avremo attività infrasettimanali fino alla seconda settimana di gennaio. La prima attività infrasettimanale sarà martedì 7 di gennaio alle ore 8 del mattino per la preghiera, fratelli e sorelle che potete, che volete, potete trovarvi qui. Ecco, ci sarà un'altra attività che riguarderà i giovani il 4 gennaio, abbiamo fatto la conta ieri e siamo abbastanza per incontrarci qui, sempre alle 19:30, sarà un bel tema che porterà Paolo Vinci con noi. E adesso chiederei a Saverio di venire qui sul pulpito, vorrei presentarvi un po' Saverio. Ho conosciuto Saverio circa 15 anni fa, più o meno, Saverio, correggimi. In realtà l'avevo già visto, forse in qualche convegno, forse da qualche parte, però non l'avevo mai conosciuto a livello personale. Ci siamo conosciuti in Sicilia, quando entrambi studiavamo all'Accademia Teologica Italiana. È stato un bellissimo periodo, non soltanto di studio, ma anche di conoscenza. Ci siamo divertiti, mi hanno anche sopportato qualche battuta di troppo ogni tanto, grazie Saverio. E abbiamo il piacere di avere Saverio con la sua famiglia qui e lui condividerà la parola con noi. Grazie.
Bene, buongiorno a tutti.
Scusami Saverio, i bambini possono
sentire Sara? Io mi muovo, quindi spero che non vi dia fastidio. Buenos días a todos. Io chiedo scusa se usciranno parole spagnole durante la predicazione, ma viaggio con due lingue. Italiano e spagnolo, quindi quando predico in italiano viene fuori lo spagnolo, quando predico in spagnolo viene fuori l'italiano. Però insomma siamo molto contenti. Stamattina svegliandomi e uscendo fuori ho visto il clima tipico di Milano, non ero più abituato perché a Barcellona non si vede un clima così, solitamente c'è il sole, solitamente si sta bene. Per cui grazie per questo invito. Siamo a due giorni dall'inizio del nuovo anno, quindi solitamente si fanno i bilanci, le imprese fanno questo di solito per vedere come l'anno è andato, come le cose positive e le cose negative. Bene, vi faccio una domanda: che cos'è una chiesa? Non so se vi siete mai chiesti che cosa sia una chiesa, o non so se vi sia mai passata per la mente una domanda del genere: che cos'è la chiesa? Se entri in una libreria evangelica trovi un sacco di libri che ti parlano della Chiesa. Per alcuni la Chiesa è un luogo dove le relazioni fra i membri sono calde, c'è un amore avvolgente, un amore che si palpa, un amore che si vede, che si tocca con mano. E quelli di fuori dicono guardate come si ama. Per altri una Chiesa invece è un luogo dove ci sono potenti doni dello Spirito, lingue, miracoli, guarigioni. Per altri ancora la Chiesa è il luogo dove c'è una predicazione forte, profonda, impattante, predicazione espositiva. Noi sappiamo qualcosa, Paolo. Ma più leggi e più ti senti confuso e ti chiedi, ma che cos'è una Chiesa? Cercherò di darvi una definizione che è molto semplice. Una Chiesa è un gruppo di uomini e donne raggiunti da un amore immeritato, offerto da un re di grazia che ha cambiato le loro vite. E semplicemente questi invitano altri a sperimentarlo. Una chiesa è un gruppo di uomini e donne raggiunti da un amore immeritato, offerto da un re di grazia, e questo amore ha cambiato le loro vite e adesso loro semplicemente vogliono che altri lo sperimentino. Però quando ti fermi a pensare a questa definizione, ti fai altre domande. Qual è la missione di una chiesa? Oppure quali sono i pilastri di una chiesa? A queste domande risponde in parte una piccola breve lettera del Nuovo Testamento, che è la prima carta, prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Quando inizi a studiare questa lettera ci sono cose che attirano la tua attenzione. Come mai o come ha fatto una chiesa di soli 4-6 mesi di vita ad essere una realtà impattante per tutte le chiese intorno a lei e per i pagani? Solo 4-6 mesi, non di più. Non aveva una grande saggezza, non aveva una teologia altamente sviluppata, non aveva predicatori eloquenti, non aveva un John MacArthur o un John Piper, non so come mai gli americani tutti John. Non aveva questi uomini. Qual era il suo segreto? Semplice, avevano capito la loro vocazione, avevano scoperto la loro vocazione. I credenti di Tessalonica avevano capito che il Vangelo li aveva resi uno strumento di adorazione per Dio. Sapete, la Chiesa esiste per l'adorazione. La missione esiste per l'adorazione. Noi siamo qua questa mattina per adorare. Noi siamo stati lasciati da Dio soltanto con uno scopo specifico, che altri possano conoscere, vedere, sperimentare la ricchezza, la bellezza, la profondità, la gloria che c'è in Dio. La Chiesa non deve solo predicare il Vangelo, la Chiesa deve principalmente mostrare al mondo che Dio è degno di essere amato, servito, glorificato. I Tessalonicesi avevano capito di aver ricevuto la chiamata a mostrare Dio al mondo. E questo è ciò che ha reso Tessalonico, ha fatto di Tessalonica la base per diffondere il Vangelo, da un lato, e per condividere l'adorazione di Dio, dall'altro. Così ti chiedo di aprire la Bibbia nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetti da 1 a 5. Paolo, puoi leggerlo per me questo? 5 versetti.
Grazie. 1 da 1 a 5.
Sì.
Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene.
Grazie. Paolo prega per i Tessalonicesi. È interessante, nel capitolo 2 lui dirà: come un padre che esorta i suoi figli, abbiamo scongiurato, esortato, consolato ciascuno di voi. Paolo conosceva ogni persona tessalonica, che fosse uomo, che fosse donna. Conosceva le loro paure, conosceva i loro dubbi, conosceva le loro perplessità, aveva pianto con loro, aveva lodato Dio con loro. E adesso prega costantemente e si rende conto che sono il frutto del suo lavoro, però soprattutto sono il frutto dell'opera di Dio. E non solo, egli è felice di vedere come sono cresciuti, come il Vangelo si è diffuso, come loro sono una testimonianza vivente, evidente, tangibile, di come il Vangelo possa aver cambiato qualcuno, possa cambiare qualcuno. E al versetto 3 scopriamo un po' la missione di una chiesa. La missione di una chiesa è adorare Dio servendolo, semplicemente. La Chiesa adora Dio mentre lo serve. Questa è una Chiesa. Questo gruppo di uomini e donne raggiunti da un amore immeritato, offerto da un re di grazia che ha cambiato le loro vite, invitano altri a sperimentarlo, cosa fanno? Semplice. Nel loro percorso adorano Dio servendolo. Portare migliaia e migliaia di uomini e donne davanti al trono della grazia, con le loro ginocchia piegate, davanti a colui che siede sul trono e all'agnello e servendolo con timore e tremore. Questo è una chiesa, questo è ciò che fa di una chiesa. E in modo speciale scopriamo i tre pilastri di una chiesa che adora Dio servendolo. Il primo pilastro, una fede che agisce. Proviamo a leggere ancora il versetto 3, grazie Paolo.
Ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo.
Dell'opera della vostra fede. Quando pensi ai Tessalonicesi, dovresti pensare a uomini e donne che stanno facendo un lavoro. Non sono persone che stanno con le braccia così, con le braccia incrociate. Sono persone che stanno lavorando. Il termine lavoro, quando incontri questo termine nella parola di Dio, pensa a un lavoro pesante, difficile, duro. Per esempio trovate questo termine in un brano famoso, 1 Timoteo capitolo 3, versetto 1. Se qualcuno aspira all'incarico di anziano o di vescovo, desidera, dice il testo, un'opera lodevole. La parola opera è questa. È un lavoro duro, pesante, difficile. Il termine fede significa fiducia in qualcuno o fedeltà a qualcuno. Quindi la miglior traduzione potrebbe essere il lavoro della vostra fiducia, o meglio, il lavoro della vostra fedeltà. Lavoravano solo perché erano fedeli a Dio. Avevano scoperto che il vero Dio li aveva desiderati. Primo. Li aveva chiamati e li aveva salvati. Non i loro falsi idoli che li avevano sfruttati, delusi. Sapete, una delle caratteristiche di Tessalonica era questa. Quando tu entravi nella città di Tessalonica, la odierna Salonico, entrando nella città della via principale che da Roma arrivava fino lì, e alzavi gli occhi al cielo, vedevi una cosa interessante. Si vedeva il Monte Olimpo. Sapete cosa significava per i greci il Monte Olimpo? Là dove vivevano gli dèi. Questa era una caratteristica di Tessalonica. Ecco perché nel capitolo 1, versetto 9, dice: vi siete convertiti dagli idoli vani. Sapeva Paolo cosa stava dicendo. Avevano scoperto che il vero Dio li aveva amati, li aveva chiamati, li aveva salvati. Adesso si comportavano come uomini e donne con una nuova vita. Raggiunti da un messaggio potente, non potevano tacere. Dovunque andavano, dovunque andassero, essi o loro volevano parlare, annunciare solo il loro grande Signore e Salvatore, Gesù Cristo. La loro missione era quella di mostrare Dio e la gloria di Dio. E invitavano altri a trovarlo e a goderlo. Aspiravano a mostrare la bellezza di Gesù e volevano in un mondo senza speranza, dove la religione non era un conforto, perché se voi studiate il periodo greco, o meglio il periodo storico quando Paolo sta scrivendo, la religione in Grecia era vuota filosofia. C'erano gli stoici, gli epicurei, ma nessuno offriva speranza. Per esempio non c'era la fede in una risurrezione dei morti, non esisteva. I greci non credevano in questo. Per i greci il mondo era ciclico, la storia era ciclica, diversamente dagli ebrei, dove la storia lineare ha un principio e una fine. E loro volevano mostrare le bellezze, la ricchezza, la profondità, la gloria che era in Gesù Cristo. E il loro messaggio era semplicissimo. Siate riconciliati con Dio. Non avevano un grande messaggio filosofico. Avevano solo un messaggio breve, semplice. Riconciliatevi con Dio. Il messaggio della croce. Qualcosa di straordinario, qualcosa di devastante, di sconvolgente per quei tempi. I Tessalonicesi non erano anonimi, non erano uno dei tanti gruppi come altri nella Grecia antica. La loro fede coinvolgeva la mente, ma anche le emozioni. Attraeva l'intelletto ma anche la creatività. Oggi vedo una strana dicotomia nel mondo evangelico. Da un lato c'è il mondo pentecostale dove c'è solo emozione, dall'altro c'è il mondo riformato dove c'è solo testa. La fede è uno e l'altro, è testa e emozioni, perché siamo una unità. A Tessalonico la loro fedeltà non era nascosta, la fedeltà a Dio, era vista, temuta, osservata da tutti. E una cosa interessante è che a Tessalonica il Vangelo non era vissuto solo nella casa dei credenti, ma era diffuso, era visto, era conosciuto. Avevano una visione chiara e per questa visione erano pronti a pagare qualsiasi prezzo. Non gli importava quanto potesse costare. Erano pronti a rinunciare a tutto, a perdere tutto. Perché colui che stava annunciando valeva la pena di essere annunciato. E le persone erano colpite. La loro fede era dimostrazione che non erano un bluff. Volete sapere se un uomo o una donna ama veramente Dio? Guardatelo in quello che fa, in quello che desidera, in quello che cerca, in quello per cui è pronto a lottare. E capirete veramente se è un bluff oppure no. Essere credenti a Tessalonica era molto pericoloso. Sapete, non vivevano con le scarpe Puma e neanche Nike. Non avevano jeans Levi's, ma avevano fatto di Cristo il loro Signore, il loro Re, il loro vanto, la loro gioia suprema. E per Lui erano pronti a lottare, per Lui erano pronti a lavorare, per Lui erano pronti a soffrire, per Lui erano pronti a perdere tutto, perché valeva la pena. Una Chiesa che adora Dio servendolo deve dimostrare che il Cristo che annuncia è degno di essere seguito. Vi faccio una domanda: perché la gente dovrebbe credere al Vangelo? Ci sono un sacco di messaggi fuori. Perché è il nostro diverso? O perché dovrebbe essere diverso? Che cosa ha il Vangelo di speciale che gli altri messaggi non hanno? Non lo siete mai chiesti? Perché è fondamentale chiederlo. Perché voi potete venire qua tutte le domeniche mattina e uscirete da questa porta come siete entrati. Se non capite cos'è il Vangelo, l'importanza del Vangelo, la profondità del Vangelo, la bellezza del Vangelo, la gloria del Vangelo. Noi vogliamo che altri possano sperimentare la stessa gioia che noi abbiamo sperimentato, che noi stiamo vivendo. Vogliamo che loro attingano alla stessa fonte dalla quale noi stiamo attingendo. Però per annunciare il Vangelo ti è richiesto un lavoro duro, pesante, difficile. Quali sforzi sei pronto a fare per il Vangelo? Quali rinunce sei pronto a fare per il Vangelo? È molto facile proclamare Cristo in questo locale, la domenica mattina, è molto semplice. Siamo tutti credenti. Molto facile, usiamo un linguaggio che tutti capiscono. Ma che dire sul lavoro, sul tuo posto di lavoro? O che dire a scuola? O all'università, per chi va all'università? Gli uomini hanno bisogno di Cristo. E Cristo è l'unica risposta in un mondo confuso e alla deriva nel quale noi siamo. Sapete, il messaggio del Vangelo cambia veramente le persone, però ho l'impressione che non ci crediamo veramente. Il Vangelo trasforma le persone, però ho l'impressione che non ci crediamo veramente, almeno da quello che vedo. Chiunque ha conosciuto Cristo dovrebbe essere nuovo in tutto. Mi ha stupito recentemente un messaggio che mi è arrivato da un fratello della chiesa di Barcellona, di Paul Washer. Conoscete Paul Washer? Sicuramente è molto famoso. Lui è stato in Perù, quindi conosce lo spagnolo, quindi è un piccolo messaggio di 4 minuti. Oggi nelle chiese c'è l'abitudine di fare appelli. Alza la mano se Cristo è entrato nel tuo cuore. Io non trovo nella Bibbia la parola entrata nel mio cuore, però va bene, non è un problema. La gente alza le mani, però le loro vite non cambiano. Il Vangelo, per essere veramente Vangelo, che vive nel cuore, usando questo termine, di una persona, lo si vede nel come vive, nel come sceglie, nel cosa desidera, nel cosa cerca. Se dici di voler vivere per Cristo, dovresti essere disposto a essere fedele al tuo Signore. Un altro aspetto dell'evangelismo moderno è che tu puoi accettare Cristo come Salvatore, però non come Signore. È falso, totalmente falso. La parola con la quale Gesù viene chiamato nel Nuovo Testamento, che rappresenta un po' lo stesso titolo che veniva dato a Dio nell'Antico Testamento, è Kurios. La parola kurios in greco significa padrone. Cristo è il padrone. Cioè, ci siamo resi conto che Lui ha ogni diritto sulla mia vita, sulla tua vita? Non è la tua vita. Non è tuo marito, non è tua moglie, non sono i tuoi figli, non è la tua casa. Noi abbiamo l'abitudine di dire sempre la mia, la mia, la mia. Biblicamente è totalmente falso. Perché tutto appartiene al Re. Noi apparteniamo al Re, noi non siamo più padroni di noi stessi. Quanto siamo disposti a lavorare sodo per essere fedeli alla gloria di Dio? Una delle esperienze più impattanti della mia vita la ebbi, credo, 19 anni fa, più o meno. Sì, nel 2000. Prima di conoscere l'Accademia Teologica, frequentai l'eBay, tutte queste realtà, e anche l'IFED, non so se conoscete l'IFED, quindi mi trovai a Padova a studiare alcuni corsi con De Chirico, e quelli che arrivavano da fuori venivano ospitati a casa di persone della chiesa, e mi ospitarono da una famiglia di Silvano, il nome è Silvano e Giuliana, una coppia di credenti padovani con due bambini. E mi raccontarono quello che fecero nel loro ultimo anno di vita. Vivevano in una casa piccola, per cui non avevano più spazio per loro, quindi cercarono un appartamento più grande. E lo trovarono, un piccolo condominio di poche famiglie, penso 6-8. E si trasferirono in questo nuovo condominio. La prima cosa che fecero fu quella di fare una festa in casa. Invitarono tutti i vicini, tutti. Non li conoscevano, però li invitarono in questa festa. E in questa festa sapete cosa fecero? Semplice. Condivisero l'Evangelo. Questa fu l'esperienza che mi impattò. L'idea di essere pronti a metterci la faccia. Di essere pronti a lavorare duro. Essere disposti a pagare il prezzo di essere criticati. Però avevano un messaggio straordinario, potente, efficace, che cambia, trasforma, libera le persone, e loro volevano condividerlo. Una fede matura vuole farsi vedere. Così il primo pilastro di una chiesa che adora Dio servendola è un duro lavoro per la gloria di Dio. Sii fedele a Dio. Non vogliamo, no? Io spero che voi non vogliate essere una chiesa chiusa in se stesso, che pensa solo a difendersi. Mi sembra che siamo un po' come, non so, in Spagna è difficile essere evangelici, perché sono molto laici, qui avete il privilegio di avere ancora il presepio per le strade, lì scordatevelo, almeno in Catalogna. Però c'è qualcosa di straordinario. Vogliamo raggiungere le persone. E ho l'impressione che siamo un po' come il famoso romanzo di Il deserto dei Tartari, dove c'è un nemico fuori che non esiste e dobbiamo sempre proteggerci dai nemici, ma che non esistono. I Dino Buzzati, famoso romanzo. La Chiesa è molto più di questo. La Chiesa si espone, la Chiesa esce, la Chiesa rischia. Vogliamo raggiungere le persone, vogliamo annunciare Cristo. Che obiettivi hai per questo nuovo anno? Cosa ti aspetti da questo nuovo anno? Cosa cerchi in questo nuovo anno? Cosa speri da questo nuovo anno? Sappi però una cosa, i tuoi obiettivi non sono importanti. I miei obiettivi non sono importanti. Ciò che conta sono gli obiettivi del Re. Lui è l'unico che ha il diritto di stabilire i miei obiettivi. Le mie priorità, le mie mete, i miei desideri, i miei valori, le mie necessità. Così, il primo pilastro di una chiesa che adora Dio servendolo è un lavoro duro per la sua gloria. E questo ci porta al secondo pilastro. Non vogliamo fare un lavoro freddo, senza entusiasmo. Vediamo il secondo pilastro di una chiesa che adora Dio servendo. Versetto 3 ancora, Paolo, per piacere.
Portandoci continuamente davanti al vostro Dio e Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo.
Grazie. Ecco il secondo pilastro di una chiesa che adora Dio servendolo, ma mostra lo stesso amore di Cristo. Semplice. Come Cristo amava, loro amano. I Tessalonicesi volevano far conoscere il loro re e nel farlo volevano amare come il loro re amava e ama. Erano stati amati immediatamente e dopo aver capito quell'amore non sono rimasti così com'erano. Hanno cominciato a manifestare quell'amore nei loro rapporti con gli altri, sia nella chiesa sia fuori. Non volevano solo lavorare, ma volevano amare come erano stati amati. Una fede che agisce porta sempre ad un amore che viene offerto gratuitamente, ma è un amore che arriva fino all'esaurimento. È interessante, il termine fatica che Paolo usa qua dà l'impressione di un colpo duro, di battere. Si usava quando si scalpellava qualcosa, con un chiodo, si batteva. E l'idea è un lavoro duro, ma non è come la parola precedente. Lì era più l'enfasi sul tipo di lavoro, sulla pesantezza. Qui l'enfasi è sull'idea che arrivi a lavorare fino ad esaurirti, fino a quando non ce la fai più. Chi di voi lavora sa che arriva un momento in cui sei, in spagnolo si dice agotar, sei esaurito. Erano così. Paolo sa che stanno lavorando e questo lavoro è motivato dall'amore. Il termine che Paolo usa per amore è quello classico, agape, lo conosciamo tutti. È un amore pratico, concreto, che è più interessato al benessere dell'altro, in forma pratica. Sappiamo tutti, da prima Giovanni 4, Dio è amore. Una frase che conosciamo tutti. E quando scoprirono di essere amati, sebbene nemici, non so se avete mai letto Romani 5, dice, anche quando eravamo nemici? Io non so, quando ti alzi la mattina cosa vedi allo specchio, prima di pettinarti. Le donne hanno un vantaggio che noi uomini non ci abbiamo, quindi possono pintarsi, come si dice in spagnolo, possono macchiarsi, sì, truccarsi, uomini non abbiamo questo privilegio. Cosa vedi nello specchio? Ah, quanto valgo, eh? Oggi va l'autostima alla grande. Devi volerti, devi amarti, perché c'è il comandamento, no? Devi amare prima te stesso per poi amare gli altri. Matteo dice, no? I due grandi comandamenti quali sono? Ama Dio con tutto il tuo cuore, la tua mente, la tua anima, la tua forza, e ama il tuo prossimo, quindi devi amarti prima per amare gli altri. Biblicamente è un'aberrazione. Noi ci amiamo già per natura, siamo egocentrici. Io vedo una persona che è un peccatore. Un uomo che non ha diritto ad alzarsi la mattina, a godere della grazia. Perché se il mio Signore togliesse il filo, io sarei nulla. E le persone che avevano capito questo. L'incontro con Cristo li aveva sconvolti, erano stati amati e quell'amore ora lo volevano trasmettere ad altri. Sapevano che non meritavano di essere stati amati, eppure erano stati amati. E così iniziarono a servire il loro Signore amando come il loro Signore. Hanno amato con la stessa forza, hanno lavorato e amato, e sapevano che questo era il loro marchio, il loro segno caratteristico, perché avevano ricevuto da Gesù il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati, perché da questo conosceranno che siete miei discepoli. Se abbiamo conosciuto l'amore di Cristo, non possiamo tenerlo solo per noi stessi. Vogliamo che gli altri lo sperimentino. Amiamo e siamo pronti ad amare fino a darlo tutto, fino a essere esauriti. Sapete, in nessuna religione trovi il concetto di amore per l'altro. Non c'è una sola religione in tutto l'universo dove c'è l'amore per l'altro. C'è l'azione, sì, ma non l'amore. Se voi pensate all'Islam, il Dio dell'Islam è un Dio un po' strano. Non ama. Tu puoi credere nel tuo Dio dell'Islam, però nell'ultimo giorno lui può cambiare idea. Ci sono 5 pilastri nell'Islam, sono 5 doveri che l'Islam, che il musulmano medio deve fare, ma non può aspettarsi l'amore del Papa. Se tu pensi al buddismo, il buddismo è qualcosa di straordinariamente pazzesco. Tu sei un'illusione. Tu non sei vero, sei un'illusione. Tu pensi di essere vero, ma sei un'illusione. E quando morirai, tu ti riunirai con il karma. Il karma è l'eterno niente. L'induismo è peggio ancora. L'induismo tutto è Dio, tu sei Dio. Ma la cosa interessante dell'induismo è che è diviso in caste, l'induismo. Se tu appartieni alla casta più bassa, i paria, e sei per le strade, nessuno ti può aiutare. Perché se io ti aiuto, impedisco al tuo karma di reincarnarti in un essere migliore. Perché se tu stai soffrendo è perché nella vita precedente hai fatto qualcosa di male. Quindi devi purgare. Solo il cristianesimo. Ha il concetto dell'amore per l'altro. Però tu puoi amare solo nella misura in cui hai capito quanto sei stato amato. Non puoi amare se non capisci quanto sei stato amato. C'è un passaggio bellissimo nel Vangelo di Luca che sempre mi lascia perplesso. È Luca 7. Quando Gesù viene invitato a casa di un fariseo che si chiamava Simone. Sapete, Gesù era un po' il predicatore per eccellenza in quel periodo, tutti quanti volevano averlo a casa, era insomma la star, quindi predicava, guariva, chi non vuole una persona così a casa? E questo Simone lo invita a casa e nel mondo antico quando si mangiava, non si mangiava a tavola come mangiamo noi oggi, ma si era distesi su dei lettini e c'era un tavolo a cui si prendeva il cibo. La cosa che oggi potrebbe farci stare un po', è che si mangiava con i piedi dell'uno che ti arrivavano qua, quindi erano sbagliati, quindi i piedi dell'altro ti arrivavano qui. E sapete che non c'era l'asfalto, non c'erano le scarpe, quindi provate a immaginare camminare un giorno senza che ti lavano i piedi e poi mangiare tutti insieme. Ma un'altra cosa interessante è che i ricchi mangiavano in questa specie di lettini e dietro avevano la folla dei poveri che si aspettava qualcosa che potesse cadere dalla casa del ricco, dalla tavola del ricco. E mentre Gesù parla, improvvisamente arriva una donna da dietro che comincia a lavargli i piedi con le lacrime, ad asciugargli con i capelli e a ungerli con un olio di profumo. E questo Simone dice in se stesso: se costui fosse un maestro, saprebbe che razza di donna è questa. Gesù, che conosce i cuori, gli dice: Simone, e lui: dimmi, Rabbì, un ipocrita all'ennesima potenza, e gli racconta quella famosa storia. Due debitori e un creditore, uno 5.000 e uno 50.000, nessuno aveva i soldi da pagare, il creditore fa grazie a entrambi. Chi dei due lo amerà di più? E lui risponde: quello che aveva il debito più grande. Bene, Simone, sono entrato in casa tua e tu non mi hai baciato. Perché nel mondo antico il bacio è un segno di gioia nel vedere l'altro. Questa donna non ha smesso di baciarmi i piedi. Non mi hai baciato olio sul capo. Questa donna lo ha fatto. Perché a chi tanto ama sarà perdonato. O meglio, il contrario, a chi tanto è stato perdonato, tanto ama. Tu puoi amare solo nella misura in quanto hai capito quanto Dio ti ha amato. Come ti vedi come persona? Io mi stupisco. Mi alzo la mattina con i miei buoni propositi di amare mia moglie di più, di essere un buon padre di famiglia, e passa 25 minuti, mezz'ora, già ho fallito. Mi sono arrabbiato con mia moglie, mi sono arrabbiato con mio figlio. Come fa Dio a sopportarmi? Come fa? Questo mi stupisce. A Tessalonica si era una chiesa che lavorava duramente e amava in modo estenuante. Sono sorpreso dal modo in cui Paolo parla di amore. Dice: la fatica del vostro amore. Tutti pensano che l'amore sia semplice. Alla fine nessuno deve insegnarti ad amare, ti viene spontaneo, così crediamo. Abbiamo tutti i nostri modelli di amore che arrivano dal mondo di Hollywood. Mi fanno impazzire, soprattutto le telenovelas, i Beautiful di un tempo che ricordo, non so se quanti di voi li ricordano, questi uomini bellissimi, queste donne bellissime che non invecchiavano mai, che non uscivano mai della loro casa, che avevano soldi a palate. E noi abbiamo quell'immagine di Beautiful, dove basta l'emozione. No, no, no. Amare è complicato, molto complicato. Amare è una sfida, ti toglie le energie, a volte ti toglie lo spazio, a volte ti porta a rinunciare anche ai tuoi desideri e alle tue ambizioni. C'era un uomo che sicuramente molti di voi conoscono o hanno conosciuto attraverso i libri, che si chiamava Jim Elliot. Sicuramente voi conoscete questo uomo. E disse questo: non è pazzo chi perde ciò che non può trattenere per ottenere o per ricevere ciò che non può perdere. Non è pazzo chi lascia ciò che non può trattenere per ottenere ciò che non può perdere. Questo Jimmy era uno dei migliori giovani della sua chiesa. Tutti pensavano in un futuro meraviglioso per lui. Ma lui aveva un desiderio: annunciare Cristo dove Cristo non era conosciuto. Ma tutti gli dicevano: ma perché vuoi fare il missionario? Tu hai talento, hai capacità, manda soldi ed è sufficiente. No, lui era convinto che solo lui poteva fare quel lavoro, non nessun altro. E con alcuni amici andò in Ecuador e cominciarono a volare i cieli dell'Ecuador. E in uno degli ultimi viaggi loro volevano conquistare una tribù selvaggia a Cristo, gli Auca. E nell'ultimo loro viaggio, quando l'aereo atterrò, non trovò un comitato di benvenuto, ma solo lance e frecce. In pochi minuti quei 5 giovani erano tutti morti. Alcuni avevano mogli incinte, non conobbero mai i loro figli. Il giorno o alcuni giorni dopo, i giornali americani, perché lui era americano, avevano questo titolo: che spreco! Che spreco! Perché sprecare vite di talento così? Io credo che Jim Elliot non abbia sprecato la sua vita. Sprecare la vita è aspettare una vita lavorando per arrivare alla pensione. Questo è sprecare la vita. Quando il tuo obiettivo è solo lavorare, lavorare, lavorare per arrivare alla pensione, o quando arrivi alla fine dell'anno e vuoi la vacanza, o perché ti devi laureare, o perché ti devi sposare. Se questo è l'obiettivo della nostra vita, questo è uno spreco. Offrire la vita a Cristo non è uno spreco. Jimmy Elliot è davanti al trono del Padre, che adora il Figlio, con miriadi e miriadi di eserciti angelici che stanno intorno a lui, e lui ricorda che valeva la pena vivere per Cristo, morire per Cristo, perdere tutto per Cristo, costi quel che costi. Questo era quello che facevano a Tessalonica. A Tessalonica avevano un esempio. Conosciamo tutti i brani come Giovanni 3,16 o come Galati 2,20, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. O Efesini 5,25, mariti amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Tutti conosciamo questi versetti. A Tessalonica non dovevano inventare l'amore. L'avevano visto in Cristo. Ecco il secondo pilastro di una chiesa che adora Dio servendolo. Preparati a mostrare quell'amore che ci ha investito, cambiato dentro. Ma è un amore che soffre, un amore che si esaurisce. Amare è trovare il tempo di fare una telefonata anche quando hai avuto una giornata dura. Amare è anche invitare qualcuno a casa e parlare con lui. Una delle cose che in Spagna si fa poco è ospitare le persone a casa. Gli spagnoli sono molto distanti, almeno quelli della Catalogna. Per riuscire a entrare nei loro cuori devi fare un lavoro notevole. Loro si incontrano solitamente al bar, ma in casa quasi mai. Io mi chiedo, abbiamo tante case belle, con tanti bei soprammobilini, con dei mobili straordinari di mondo convenienza, che però nessuno vede. I credenti in casa non si incontrano quasi mai. Si vedono al culto? Mezz'ora? Un'ora e mezza? Poi ciascuno va a casa sua. Amare invitare a casa. A casa nostra è stata forse l'esperienza più bella che abbiamo avuto, con persone che piangevano con noi, che pregavano con noi, che si aprivano. Non puoi farlo in una chiesa, in un culto. Amore è aprire la casa anche se in disordine. Le donne sono impaurite da questa parola, disordine, tutto deve essere a posto, per me no. Amare è aiutare un fratello che cerca lavoro. Amare è piangere con chi piange. Amare è adottare bambini. Mi spiego meglio. Io conosco Angelica dal 2009 e ho avuto il privilegio di avere da Dio un dono meraviglioso che mia moglie Angelica e mio figlio Alessandro. E ho conosciuto il mondo latino grazie a lei. Ci sono tante madri che arrivano qua in Italia, che hanno figli, senza padri. Che bello se la Chiesa si occupasse di loro. Se chi è padre qui si desiderasse essere padre anche di loro. Una delle caratteristiche di Dio è che Lui è il padre degli orfani. Come sarebbe bello se un padre qui si prendesse cura di questi figli che non hanno padri. Però questo è difficile, questo è duro, questo è pesante, questo hai un sacco di cose da fare, il lavoro, la famiglia. Però Tessalonico lo faceva. Erano pronti ad esaurirsi per l'amore. La Chiesa di Tessalonica mostrò il Vangelo e incarnò l'amore di Dio. Ma non era un amore vuoto, aveva una base. Questo ci porta al terzo pilastro di una Chiesa che adora Dio servendo. Mi leggi ancora il versetto 3, mi leggi.
Guardandoci continuamente davanti al nostro Dio Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo.
Ecco il terzo pilastro. Il primo pilastro è una fede che agisce, il secondo un amore che si esaurisce, il terzo è una speranza. La speranza è di incontrare qualcuno. Era una fede in azione, un amore che si esaurisce e un'attesa di un incontro. A Tessalonica lavoravano per il Vangelo, amavano secondo il Vangelo e aspettavano, così come il Vangelo dice. Il termine costanza che Paolo qui usa dà l'idea di rimanere indietro. E l'idea che veicola questo verbo, questo sostantivo, è resistere ad un urto violento. È come se voi vi metteste così, così, e anche se vi colpisce una cosa molto forte, voi non vi spostate, rimanete lì. E questa è l'idea che Paolo aveva del Tessalonicesi. Essi cercavano il benessere delle persone, eppure le persone li odiavano. È strano il mondo come funziona. Tu vuoi fare del bene alle persone e le persone in risposta ti odiano. Perché sei di Cristo, non per qualche cosa di speciale, ma perché sei di Cristo. Però erano uomini fermi su una promessa che il Signore aveva fatto. Io tornerò. Avevano questa promessa e la stavano aspettando. Conoscevano il Re e sapevano che il Re sarebbe venuto in gloria e per la gloria e per glorificarli. Lo sapevano. Però sapevano anche che l'ingresso al Regno non sarebbe avvenuto senza sofferenza. Sapevano quello che Gesù aveva detto. Vi ricordate nel Sermone sul Monte, le beatitudini? Beati voi quando vi ameranno tutti, vi apriranno le porte, vi faranno passare davanti alla fila imposta, vi cederanno il parcheggio quando voi non lo trovate, avete fatto mezz'ora di giri. Dice così? A meno che non abbiate un'altra Bibbia, credo di no. Beati voi quando vi perseguiteranno, vi odieranno, vi malediranno per causa mia. Gioite. Uno strano modo di trovare la felicità. Conoscevano il Re, però sapevano che era un privilegio soffrire per il Re. Ed erano pronti a soffrire per questo Re. Com'è strana la predicazione oggi, invece, del Vangelo, in alcuni posti. Ci viene detto che Dio vuole che siamo felici. Se avete ascoltato predicazioni del genere. Possiamo fare i nomi, non li voglio fare per una questione di rispetto. Tu devi essere felice. Dio ci vuole felici. Non dobbiamo soffrire, non dobbiamo avere fallimenti, non dobbiamo avere malattie. Il credente non deve ammalarsi. Il credente deve avere tanti soldi. Tu vuoi una Ferrari? Chiudi gli occhi, visualizzala e l'avrai. Poi l'assicurazione poi saranno fatti tuoi. Però l'importante è che tu abbia la Ferrari. A Tessalonica non era così le cose. A Tessalonica si soffriva. si lottava, si pagava il prezzo. E questo succede dovunque l'Evangelo vero viene predicato, la gente ci odia, o dovrebbe odiarci. A Tessalonica soffrivano, ma avevano una speranza certa. Erano completamente convinti della vittoria finale. Però soffrivano. E quando soffri, ogni nuova difficoltà può farti cadere. Però i tessalonicesi avevano imparato a resistere. Sapete, quando siamo diventati cristiani, non siamo diventati persone più amabili o più amate dagli altri. Io quando lavoravo nel comune del Bettegrasso, quando arrivavo lì non trovavo i miei colleghi che mi dicevano: «Oh, un cristiano oggi, finalmente! Aspettavamo la tua sapienza!» Oppure se tu fai la dichiarazione dei redditi corretta: «Perché? Sei sciocco!» O se sei a scuola, all'università, e ti dicono: «Come, non hai avuto ancora rapporti con il tuo ragazzo, con la tua ragazza? Perché Cristo dice che è peccato, ma smettila di pensarla così!» Cioè, essere cristiani non ci catapulta nel jet set. Non dovrebbe. E così era Tessalonica. Però loro avevano imparato a resistere perché c'era qualcosa di più che li faceva andare avanti. Avevano una speranza. E qual era la loro speranza? Lo sapete qual era la loro speranza? Una domanda. Sapete qual era la loro speranza? Quale? La loro speranza era vederlo. Vederlo. Qui dice Paolo: la costanza della vostra speranza, che è il Signore, Gesù Cristo. Loro non volevano solo la salvezza. La salvezza è periferica, è un risultato, non è la meta. Loro volevano vedere il Re, volevano godere del Re. Amati da un Re straordinario, da un Re di grazia, adesso lo volevano vedere, volevano stringerlo. Avevano in mente, chissà, brani come Giobbe 19: «Io so che il mio Redentore vive, e anche quando questo mio corpo sarà disfatto, con i miei occhi lo vedrò». Oppure brani come Matteo 5:8: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». Cioè, non aspettavano la salvezza. Non loro desideravano il Re. Lo volevano vedere com'era. Con il suo splendore, con la sua gloria, con la sua maestà, con la sua potenza, con la sua forza. Non gli interessava tutto il resto. Volevano Lui. E solo Lui. Siamo disposti a soffrire perché avevano questa speranza. E questa è la certezza che ha animato le loro vite. Lavorarono sodo, si stancarono per amore, impararono a subire persecuzioni perché aspettavano il Re. Sapete, la nostra generazione è fatta di uomini e donne che hanno paura di soffrire. Alla prima sofferenza tutti gettano la spugna, la maggior parte. E anche come credenti molte volte siamo tentati a fare dei compromessi pur di non soffrire. Ecco il terzo pilastro di una chiesa che adora Dio servendolo: resistere alle persecuzioni che il Vangelo porta con sé, perché c'è la speranza di vedere colui che sta per tornare nella gloria. Qual è la tua vera speranza? Che cosa ti fa rimanere in piedi quando tutti sono contro di te? Come fai ad alzarti nei momenti difficili? A Tessalonica hanno sofferto, hanno combattuto, ma Cristo era reale. E lo stavano aspettando. Domanda: ci crediamo? Quanti di voi credono al ritorno di Cristo? È una domanda. Così pochi. Domanda: quante volte hai pensato al ritorno di Cristo questa settimana? Perché se crediamo nel ritorno, tutti ci dicono, uno dei saluti dei nostri evangelici classici, che a me sinceramente mi fa un po' ridere oggi: ci vediamo domenica se il Signore non torna prima. Sì, ma il Signore per tornare deve fare una serie di cose, ci devono essere. Tutti diciamo: ci vediamo settimana se il Signore non torna prima. Ma ci crediamo veramente? Veramente ci stiamo credendo? A me non sembra molto che ci stiamo credendo. Compriamo macchine, compriamo case, compriamo vestiti, I nostri frigoriferi sono così pieni di roba che stanno per esplodere. A volte ho paura che pensiamo che stia per scoppiare una guerra e quindi dobbiamo mettere da parte il maggior numero di cibo possibile, specialmente in questi giorni. Quanto è importante Cristo nella tua vita? E che programmi avrai per Cristo per il prossimo anno? Cristo ritorna. Siete convinti? Che Cristo ritorna? Sì, però il più tardi possibile. Perché prima devo andare in pensione. Dopo una vita di lavoro me lo merito. O prima mi devo laureare. O mi devo sposare. Per qualcuno che ci spera. No. Cosa sei disposto a perdere per Cristo? In questo nuovo anno. E per il resto dei tuoi giorni. Non vi ho dato nuove istruzioni sulla Chiesa. Semplicemente vi ho cercato di mostrare un gruppo di uomini e donne raggiunti da un amore immeritato, offerto da un re di grazia, che ha cambiato le loro vite. E ora loro desiderano che altri lo sperimentino. Se entri in una libreria e cerchi un libro che ti parla della Chiesa, scegline uno che ti faccia vedere i tre pilastri di una Chiesa che adora Dio servendolo. Una fede che agisce, un amore che è pronto a perdere tutto e una speranza che rimane lì anche nelle difficoltà perché sa che Cristo sta per tornare. Che Dio vi benedica.
Grazie Saverio, grazie a Dio. Vogliamo concludere questo incontro con una preghiera. Grazie caro Padre ancora una volta per la tua parola. E vogliamo chiederti di fare in modo che questa settimana, non solo questa settimana ovviamente, ma in particolare questa settimana possiamo ricordare quello che abbiamo ascoltato e viverlo, Signore. Ti prego per me, per la mia famiglia, che possiamo poggiarci su questi tre pilastri a livello personale. Signore, voglio anche benedirti e chiederti di benedire tutti noi nei prossimi giorni, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica.